Radio Ros Brera, ciao, sono Connunziante Mastrolia, che è anche l'inventore, mi piace usare la parola inventore, di eleatiche.it, che invito tutti ad andare a studiare, leggere, curiosare in quell'ambiente che Nunziante ha creato. Ciao Nunziante.
Ciao, buonasera.
E così lo volevo un po' sfruttare su un tema che mi incuriosisce particolarmente, di cui vorrei che lui ci parlasse un po', perché ho sentito anche ultimamente, in ragione al clima politico che si sta creando anche in prospettiva delle elezioni europee future, questo Mediterraneo, di cui si parla ogni tanto di nuovo con dei toni enfatici, altre volte come se fosse una palla al piede questa realtà, altre volte come se fosse un buco nero nel quale tutti provano a capirci qualcosa, a metterci le mani o a non far niente, come più credibilmente. Che cos'è il Mediterraneo Nunziante per noi che stiamo in Italia?
Ma guarda, in realtà è lo specchio del nostro mondo, perché tutta la civiltà mediterranea risente di quella civiltà che noi stessi abbiamo creato, che è il mondo greco-romano, che è durata un migliaio di anni e che sopravvive. Se uno guarda un po' alla storia di lunga durata, alla brodella, i piatti tipici della tradizione mediterranea, dal couscous alla pizza, sono comuni sia alla sponda nord che alla sponda sud del Mediterraneo. C'è una civiltà che prima teneva insieme tutto questo spazio e che con i secoli in parte è stata spezzata con le invasioni islamiche e in parte ce ne siamo dimenticati.
In questo dimenticarsi c'è anche qualche cosa di quasi voler negare una realtà che è fatta di cose che non ci fanno comodo, che sono arcaiche, che sono incontrollabili.
Ma guarda, se ti riferisci alla situazione italiana, io credo che ci sia tanta miopia politica. L'Italia della Prima Repubblica, quando a mio avviso c'erano dei giganti politici rispetto agli attuali, aveva un punto fermo in una politica mediterranea. Da Andreotti, Moro, Craxi hanno sempre posto come una stella polare della politica estera italiana la cooperazione con la sponda sud. Ci sono dei discorsi di Craxi da questo punto di vista che secondo me sono straordinari anche per lungimiranza, dove diceva: se noi non ci occupiamo della sponda sud del Mediterraneo, la sponda sud del Mediterraneo si occuperà presto di noi e si trasferiranno qui. In questo senso sia la Democrazia Cristiana sia il Partito Socialista avevano investito molto sulla cooperazione allo sviluppo. Allora, se non ricordo male, aveva la delega Margherita Boni
Sì.
su queste cose. E la cooperazione allo sviluppo era qualcosa di serio che veniva fatta in un'ottica politica. Con Tangentopoli e la caduta di quei partiti che erano in grado di pensare l'Italia nel mondo e di pensare l'Italia come attore nel mondo, non soltanto come chi va a questuare un po' di soldi in Russia per il debito pubblico oppure chi si comporta soltanto come chi deve piazzare un po' di merce per firmare dei contratti, ma riuscivano a pensare l'Italia politicamente nei vari contesti, sia quello mediterraneo, quello europeo che quello globale. Con quella caduta noi ci siamo dimenticati del Mediterraneo e da attore politico che l'Italia era è diventata una pedina che gli altri hanno giocato come meglio hanno creduto. La dico in maniera
Sì. Senti,
anche brutale.
quanto
Nel
conta? Sì.
95 inizia il processo di Barcellona, che ha come obiettivo quello di creare una cooperazione tra nord e sud e che si poneva come limite il 2015, se non ricordo male, come data per la creazione di un mercato comune mediterraneo. Tu hai notizia di quel processo?
Niente.
È stato totalmente abbandonato. Il partenariato euro-mediterraneo che nasceva dalla dichiarazione di Barcellona del 95, se ne sono perse le tracce. Nel contempo, invece di guardare allo sponda sud, si è iniziato a guardare alla sponda est, che dal punto di vista della sicurezza dell'Italia è di minore importanza rispetto alla sponda sud del Mediterraneo. E ironia della sorte, chi è che ha portato avanti il processo di allargamento a est dell'Unione Europea? Un italiano, Prodi, che non aveva con un'Italia che non aveva nessun interesse a fare quell'allargamento, anche perché i fondi strutturali poi sono stati poi deviati verso est. Quindi ci siamo dimenticati del processo di Barcellona. Noi italiani ci siamo occupati di un altro processo, allargamento a est, che di fatto a noi non interessava, e quindi siamo diventati la prima frontiera dell'immigrazione.
Certo, quasi di risulta, cioè senza una cosa mentre parlavi mi faceva impressione che è un'altra cosa che sia un pochino sottovalutata: la dimensione politica e la dimensione affaristica. Quando si parla di rapporti internazionali, lo si vede anche da come è raccontata spesso in televisione, eccetera, no? Quindi l'entusiasmo per andare a stringere mani, che spesso vogliono dire stringere poi con le delegazioni a seguito dei contratti, e una dimensione invece politica di costruzione sulla base di qualcosa che oggi sembra immateriale, ma non lo è, che è quella dei diritti, della condivisione comune. Cioè, non c'è stato proprio un po' un gioco al massacro anche di questo aspetto, cioè trasformare il rapporto con l'altro e quindi la possibile pace e il possibile inserimento in un contesto di scambio anche culturale è andato bellamente a farsi friggere a favore del fatto che poi se ci si fanno degli affari insieme va tutto bene.
Sì, assolutamente, questo è un punto chiave. Anche perché queste cose poi si ritorcono contro, perché una cosa è avere un rapporto di cooperazione con una economia di mercato dove lo Stato di diritto è rispettato, dove i brevetti sono rispettati, dove il diritto d'autore è rispettato. Una cosa è andare a vendere, per esempio, in Cina, dove tu incassi una grossa commessa, vendi delle tecnologie, ma quelle tecnologie ti verranno rubate.
Infatti,
proprio perché tu hai non hai posto nessuna condizione su quelle che una volta appunto si chiamavano condizionalità, cioè di dire io faccio commercio con chi almeno rispetta lo Stato di diritto, con chi almeno un'economia di mercato. Noi abbiamo fatto in nome dell'economia un'eccezione con la Cina facendola entrare nel WTO, quando la Cina non era un'economia di mercato. Sono stati chiusi mille occhi pur di far entrare la Cina nel WTO, con le conseguenze che conosciamo.
Invece, un'altra cosa che mi risulta un po' difficile da comprendere, ci sono forse molte competenze che nel corso degli anni sono state messe in istituzioni, in enti, istituti, insomma, in tutti quei luoghi che servivano e servono proprio ad assumere informazioni sui paesi, a comprendere la realtà di quelli che sono i fenomeni che si formano, che possono formare anche stati conflittuali, considerando che questi paesi noi non li possiamo vedere con le delegazioni, ma in teoria le dovremmo vedere con la presenza, con una presenza di ricerca, di studio costante, eccetera. Quanto invece poi il politico di turno che va ed è investito di un ruolo importante, decisionale, a questo mancano proprio poi riferimenti per prendere queste decisioni importanti e si deve affidare a delle figure che improvvisamente assurgono quel ruolo di consulente senza averne né titoli né capacità né mezzi. È possibile venirne fuori da questo, secondo me, cruciale problema? Perché...
Ma sai, sono totalmente d'accordo da questo punto di vista. Tu considera quanti centri di ricerca, istituti ci sono negli Stati Uniti sulla politica estera, dalla Brookings Institution al Carnegie Institute, dal Carnegie Endowment for International Peace, cito i maggiori. In Italia invece abbiamo, e fanno benissimo il loro lavoro, per carità, non voglio polemizzare,
certo,
con nessuno,
certo,
l'ISPI e lo IAI, che però sono tagliati fuori dalla riflessione sulla politica estera, cioè non concorrono, diciamo, come in passato, perché lo IAI lo faceva e l'ISPI lo faceva, ad una riflessione su quello che è l'interesse nazionale e quindi sull'elaborazione di una politica estera.
Che non è cosa da poco, se tu mandi oggi, senza voler dire né male né bene, né di chi l'ho preceduto, né di, del nostro attuale Presidente del Consiglio, di qualunque altra figura che si trova a dover prendere decisioni in un contesto climatico-politico veramente in mutamento, insomma, veloce e costante. Ma come fanno, ma veramente come fanno, se non esistono dei luoghi a cui poter far riferimento, che non debbano necessariamente essere ideologicamente deviati o portati da una parte o dall'altra, ma che appunto gli diano sapere, gli diano conoscenza.
La questione, noi l'abbiamo affrontata un po' nell'ultima chiacchierata, è che in Italia non ci sono centri dove si riflette sull'interesse nazionale e non ci sono centri dove si forma una leadership nazionale. La Francia ha la sua ENA, negli altri paesi, negli Stati Uniti ci sono anche le grandi corporation che formano personale che poi con le sliding doors tra il mondo dell'economia e il mondo della politica si scambiano i ruoli. In Italia c'erano i partiti che formavano le persone, formavano la leadership politica anche come dal punto di vista culturale. Distrutti quei partiti, non c'è più nessuno, non c'è più nessun luogo fisico dove si riflette sull'interesse nazionale. E quello che dicevi tu è fondamentale, perché ci ritroviamo con personaggi politici che hanno fatto il loro cursus honorum sfruttando altre leve, che può essere la popolarità sui social. Non voglio
certo,
fare il
certo.
panfletone e dire che più, però hanno fatto altre cose, si sono formati per fare altre cose, il consenso l'hanno conquistato in un altro modo. E nel momento in cui si ritrovano a dover gestire la politica estera, prendono botte da tutte le parti. Abbiamo visto la conferenza di Palermo dell'altro giorno. La
certo.
politica estera è un mondo duro dove gli schiaffi si prendono e quando le cose vanno male, poi non le si può aggiustare con un comunicato stampa oppure facendo qualche cosa sui social. Il fatto che la Turchia sia andata via l'altro giorno è un messaggio importante. Guarda, ti dico questo, no? Senza
Certo.
fare nomi e senza, però a me è capitato di essere, mi hanno invitato perché a partecipare a una ristrettissima tavola rotonda, che c'era un personaggio politico che doveva avere dei ruoli molto molto importanti sulla politica estera nazionale, e chiedeva, convocò me e altre persone di spiegargli un po' come andava il
Sì.
mondo. A me colpì molto perché a vederlo in televisione era molto esuberante, insomma esuberante molto. Durante questo incontro invece spense il telefonino, prese un block notice e per 2 ore prese appunti su
Scrisse.
quello che gli dicevamo.
Ma io sai che mi
Ma con
immaginavo proprio una scena del genere, cioè io mi
tutta
immagino.
la buona volontà, quelle
Sì.
2 ore non gli sono servite a niente, se
Niente.
non acchiappare qualche slogan da chi poi la sera stessa ha ripetuto a Porta a Porta.
Io, la cosa che appunto mi fa più specie è che non crei un moto personale verso queste persone che fanno politica, che poi hanno appunto dei ruoli importanti, è che come uno si avvicina a un argomento che non gli è noto perché ha lavorato in un altro settore, non conosce abbastanza, eccetera, il primissimo scrupolo dovrebbe essere proprio come mi formo quella competenza, in quanto tempo riuscirò a affrontare quegli argomenti senza farmi ridere dietro. E qui torniamo alla puntata precedente dell'essere preso in giro, ma non perché è formalmente inadeguato. Uno non sta a parlare delle giacche, delle felpe, del come ci si muove, dei calzini, eccetera, ma l'essere adeguato vuol dire avere gli elementi e gli argomenti per sedersi a un tavolo in modo autorevole.
Guarda, ti dico una cosa, per un periodo ho scritto degli interventi per alcuni politici nazionali. Una sera mi telefona uno di questi dicendo che aveva bisogno di un discorso perché doveva intervenire in un dibattito pubblico. Era tardi, io andavo di fretta, scrissi questo discorso, non mi ricordavo dei dati con precisione, indicai i dati che più o meno mi ricordavo e tra parentesi scrissi verificare i dati. Nel corso del suo
No,
intervento,
non
questo
dirmi.
politico lesse
No,
verificare i dati.
lo sapevo, no.
Lesse, in maniera molto diligente, ma tutto. Questo per dire che davvero non voglio fare il discorso sulle singole colpe, qua dobbiamo porci il problema su come si forma il consenso, perché se per diventare un uomo politico a livello nazionale basta, pensa come era la legge elettorale prima, essere tra i favori di chi a livello di partito fa le liste, le candidature e ti posiziona in alto nella lista elettorale, a quel punto non serve a niente che tu conosca
non serve più.
Il mondo, l'economia, certo. L'importante è che tu conosca il capo bastone che fa le liste elettorali. Cambiata la legge elettorale, se il consenso si forma perché tu riesci ad accedere alla in televisione, a essere telegenetico, a essere carino, a vestire bene, elegante, e in base a quello raccogli il consenso, è chiaro che poi non ti è richiesto conoscere la politica di Taiwan. A proposito di questo, mi è capitato un'altra cosa, di assistere a una tavola rotonda dove si parlava di politica estera sull'Asia, e c'era un politico americano che chiese a un politico italiano che cosa ne pensava della disputa che c'era allora in corso tra Taiwan e la Cina. Sì. Ma a noi non è che ci interessa tanto, sono così lontani dall'Italia. Questa fu la risposta del politico italiano.
Mamma mia, cioè, ecco. E comunque non siamo
però
molto...
Ripeto, la chiave è capire come si forma il consenso. Perché se le persone votano quello che ha una bellissima pettinatura, è chiaro che sarà, come dire, bravo a mantenere questo consenso andando tutti i giorni dal barbiere, ma non a studiare la politica estera cinese.
Sì, sì, e forse diciamo il fatto di aver buttato via la bacinella con tutto il bambino dentro e quant'altro, il sapone, quando si sono criticati e si sono diciamo minati ogni riferimento ai cosiddetti politici precedenti, si è azzerato tutto, e senza preoccuparsi che comunque non c'è la possibilità di creare dal nulla proprio qualcosa di meglio, perché
no,
questo
ma
è
infatti,
nulla.
Sai, la politica è un'attività intellettuale di riflessione ed elaborazione sul mondo, e di e poi la fase successiva è quella di indicare una via per risolvere dei problemi o migliorare la situazione della comunità alla quale ci si rivolge. Se manca l'elaborazione, manca tutto. Se manca la riflessione, manca tutto. Io in vista delle europee voglio provare a fare qualcosa, perché secondo me è un passaggio fondamentale, e sto contattando un po' di filosofi per dire con questo messaggio, facciamo in modo che, capovolgendo Keynes, dei filosofi vivi parlino a dei politici non in buona salute, mettiamola così.
Sì.
Cioè, ci presentiamo alle europee e chi vuole difendere l'Europa tira fuori i soliti argomenti triti e ritriti della pace o dell'Erasmus, i populisti vinceranno a mani basse. Quindi
sì,
si tratta di fare in modo che degli intellettuali tirino fuori delle nuove idee da regalare a chi poi si candiderà alle prossime elezioni, in modo che abbiano delle armi dialettiche per poter contrastare i sovranisti.
Certo.
Altrimenti la partita è persa.
Certo. Senti, Nunziante, mi ha fatto piacere chiacchierare con te, come sempre.
Anche a me. Ti ringrazio sempre di questa possibilità.
No, ma guarda, mi piace perché andiamo a ruota libera e gli ascoltatori spero che apprezzeranno e si accorgeranno che non abbiamo una scaletta. E la scaletta viene fuori dalle connessioni, dai puntini che cerchiamo di unire, perché davvero credo, e questo me lo diceva una persona che ho incontrato per la strada l'altro giorno, diceva: sai, alla fine tutte le notizie che mi entrano in testa, qualche volta mi accorgo che se non riesco a trovare il modo di metterle in relazione mi generano ancora più panico, più ansia, più,
certo,
è quello che dicevamo nell'altra puntata, più senso di mancanza di futuro. Invece un po' bisogna dedicare questo tempo anche per ascoltare o per trovare qualcuno che ci dà una scintillina, perché con quella scintillina noi possiamo illuminare i corridoi, cioè non dico entrare nelle stanze, ma illuminare i corridoi. Quindi,
sì, anche con un po' di ottimismo, nel senso di ne abbiamo viste di peggiori,
ecco, dai,
l'umanità ne ha passate di peggiori, se ci impegniamo possiamo risolvere anche questo.
Certo, senti Nunziante, dove ti troviamo dal vivo? Faccio come con i musicisti. Dove che ti trovano dal vivo, ti ascoltano, chi ti vuole ascoltare? C'è qualcosa che bolle in pentola di cui puoi parlarci?
Guarda, il 19, cioè lunedì prossimo, facciamo questa che è nata un po' da quel libricino che avevo fatto, Internet of Human Things. È una conferenza molto importante a Napoli, al CNR di Pozzuoli per la precisione, con il patrocinio del Ministero della Salute, il patrocinio del Ministero dell'Istruzione, CNR di Napoli, Federico II, Campus Biomedico di Roma. Ci sarà anche il Vice Ministro dell'Istruzione. E questa cosa di riflettere sul passaggio da una società fordista, una società post-fordista in ambito sanitario. Quindi come collocare la diagnostica avanzata che il CNR e alcuni altri importanti centri di ricerca stanno portando avanti per rimodellare totalmente il Servizio Sanitario Nazionale e provare a risolvere così quella che secondo me è l'equazione dei riformisti, cioè come fare per garantire a tutti i cittadini, che ne hanno diritto in quanto cittadini, perché è scritto nella nostra Costituzione, il meglio delle cure mediche al più alto livello tecnologico possibile, riducendo la spesa sanitaria. Quindi come si fa a curare contemporaneamente la salute pubblica, dei conti pubblici e la salute delle persone?
Ah,
La
la
risposta secondo me è
salute
nella tecnologia.
sì, è proprio una bella sfida, quindi io direi che ti facciamo fare il convegno e poi dopo ci risentiamo e ce ne farai uno stralcio.
Assolutamente, con
Va
molto piacere.
bene, grazie ancora Nunziante, Radio
Grazie
Rosbrera,
a te.
ciao!